popoli. Indagine radiofonica sulle nostre eccellenze musicali. A cura di Assunta Cannatà e Marco Maria Tosolini.
Pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà.
Ed eccoci di nuovo per una puntata, un gran finale, perché siamo il 31 dicembre 2018, di Talentopoli, questa vera e propria indagine sui talenti, sulle eccellenze, e anche il tentativo di realizzare una specie di cittadina ideale virtuale, dove dare la cittadinanza a chi merita, appunto, per talento, per qualità, per capacità, per inventiva, per ideazione, per tanti elementi che rendono l'artista, l'operatore d'arte o il collaboratore di campo artistico degno di nota e di attenzione. Siamo in questo negozietto di Barbiere Rossiniano, come potete sentire, dove transitano i talenti invitati. Puntata questa tutta dedicata al festoso, ma anche e soprattutto declinata al femminile. E prima di tutto spieghiamo anche un femminile parecchio originale, visto che la storia dell'arte femminile è una storia molto travagliata, ha dei talenti straordinari sparsi nella storia dell'umanità, però come sappiamo i maschietti hanno sempre un po' compresso la possibilità di espressione delle signore artiste. Mi viene in mente il caso più clamoroso, forse quello di Artemisia Gentileschi, figlia del grande pittore Orazio Gentileschi, che ebbe il coraggio di denunciare Agostino Tassi per aver subito delle molestie molto pesanti. Fu lei stessa sottoposta a tortura per avere il coraggio di denunciare, ma quello che ci interessa di Artemisia Gentileschi è che era una pittrice straordinaria. Allora forse potremmo idealmente dedicare anche a lei questa puntata, ma anche alle musiciste e alle compositrici. E a proposito di questo, ascoltiamo subito un'interpretazione pianistica di un brano sulfureo, creativo, interessantissimo, Giancarlo Cardini, Ritual on the Rionji Garden. Ed ecco arrivare vicino a noi le nostre due graditissime ospiti, che sono una proprio la pianista che stava interpretando questo brano delizioso, incantato di Cardini, Agnese Tognutti, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
E l'altra giovane musicista è Maria Beatrice Orlando, neolaureata in composizione al Conservatorio Tomadini di Udine, neanche a dirlo, in modo estremamente brillante. Grazie per la presenza.
Buongiorno e grazie a voi.
Qui siamo quindi in rappresentanza di due persone che hanno deciso, ai voi, di dedicare la propria vita alla musica, perché penso che anche Beatrice Orlando temo che voglia continuare. No, dico temo
sì.
Ovviamente in senso scherzoso, perché chi vi parla ha avuto già il piacere di ascoltare sue composizioni. Ma prima di parlare dell'arte di Maria Beatrice Orlando, Parliamo di questo salotto musicale che riprende in gennaio, dopo aver avuto degli appuntamenti di cui sta per parlarci Agnese Tognutti, che in questa edizione di Musica insolita con te, ovviamente con gioco di parole fra la nota bevanda e la presenza piuttosto intima di un pubblico, no? Contenuto, quest'anno il titolo è, avete sempre dei titoli interessanti e curiosi, l'edizione è Tre puntini e le donne, e ovviamente e le donne, adesso se vi risponde Agnese, perché questo titolo?
Allora, questo titolo è nato dal fatto che ci siamo chiesti, ma e le donne nel mondo della composizione contemporanea e del Novecento, dove sono finite? Anche perché se uno fa caso alla programmazione dei programmi delle stagioni, insomma, teatrali e dei festival, il numero di compositrici rispetto al numero di compositori è in una percentuale ridottissima. Io stessa, per esempio, ho in repertorio un numero veramente schiacciante di compositori uomini rispetto alle compositrici donne.
E spieghiamo che tu stai lavorando da parecchio tempo proprio su musiche del Novecento, quindi
sì,
con un'indagine a tappeto su questo tipo di linguaggio, no?
Esattamente. Quindi questa è la domanda che ci siamo fatti noi e ci siamo ripromessi, visto che siamo un'associazione che si occupa di musica e sulla musica possiamo lavorare, di cambiare un pochino le percentuali e di inserire in ogni nostro concerto almeno una composizione di una compositrice donna, se non di più. Ma questo con una logica, ovviamente. E a noi interessa molto l'interazione tra colleghe donne e colleghi uomini. Cioè, nel mondo della composizione, i rapporti di consonanza, di sintonia, di stima che ci sono stati tra donne e uomini.
Questo è ancora forse più interessante, forse ancora meno conosciuto.
Sì. Ed era quello che ci intrigava di più nel costruire una stagione che avesse per noi senso, perché certo la questione femminile è una questione che adesso sta esplodendo finalmente, però magari facendo un passo in più, indagare i rapporti che ci sono.
Ma anzi, direi che forse la strada giusta è questa, andare sui contenuti e
sì,
gli spessori delle grandi donne artiste, magari non soggiacendo a uno spettacolarismo scandalistico, perché purtroppo no, i media tendono a enfatizzare le brutte notizie invece di valorizzare quelle belle.
Esatto, che ci sono comunque, che ci sono.
No, certo che ci sono, solo che paradossalmente questo ti distrae dal concentrarti sul valore, lo spessore e la quantità di donne artiste, perché non è che
vero,
vedo articoli che corrispondono ai bilanci, no?
È diciamo, vero.
Ci sono queste brutte cose, però ricordiamo che c'è una cultura femminile che non è solo di protesta, peraltro giusta, ma è una cultura femminile di contenuti.
Assolutamente, di contenuti e di relazione, quindi di buona relazione con il mondo maschile e viceversa, ovviamente.
Voi il novembre scorso avete realizzato un concerto dal titolo Giancarlo e CV.
Esattamente.
Chi è CV?
Allora, CV è, ovviamente questi titoli sono provocatori, no?
Certo.
Ecco. Allora, Giancarlo è Giancarlo Cardini e CV è Caterina Venturelli, compositrice che è stata, per quanto riguarda lei, anche pianista, quindi è stata ex allieva di Cardini per quanto riguarda il pianoforte, che è molto stimata dallo stesso Cardini, che ha inciso alcune delle sue opere, gliene ha dedicate altre, e c'è stata una collaborazione fruttuosa che tuttora continua dal punto di vista artistico e della stima professionale.
Quindi questo è un esempio del modo di operare di E le donne, che è la stagione.
Esatto.
Direi a questo punto di ascoltare un altro frammento eseguito da Agnese Tognutti, e diciamo dopo di che si tratta. L'orecchio di Emmett Williams, titolo del pezzo di Dick Higgins. Ci illumini su ciò?
Sì, allora questo pezzo è un pezzo di Dick Higgins, appunto, che è un artista Fluxus, del movimento internazionale Fluxus.
Anni 60-70.
Esattamente. Allora, è un po' difficile definire in due parole quello che è il movimento Fluxus, anche perché non voleva essere definito.
Esatto.
Quindi, insomma, diciamo che si è trattato di un gruppo di artisti, musicisti, poeti, narratori e artisti visivi, che hanno cercato di fare un'operazione di avvicinamento dell'arte alla vita. Si tratta di un tipo di approccio che è stato visitato in varie maniere. Diciamo che il gruppo Fluxus ci ha tenuto particolarmente a dare un'esperienza al pubblico di coinvolgimento e di vivere nel qui e l'ora l'esperienza artistica, quale che fosse.
Che poi, pur nella raffinatezza dei contenuti, siamo un po' in tema, perché di là in regia stanno già preparando le lingue di Menelik e i capellini per stasera, per la mezzanotte, e secondo me l'ironia dei Fluxus avrebbe apprezzato,
sì,
di vedere la regista Assunta Cannatà con un vero cappellino che spara coriandoli in testa a Federico Comer. Ma voi il 19 gennaio fate un'altra roba seria, scusate il termine roba seria, mi piace perché è antinomico,
sì.
Giacinto e AP. Intanto diciamo dove, perché voi fate concerti,
giusto,
in una nicchia geografica molto interessante.
Sì.
Cioè, diamo le coordinate a quei disgraziati che cercano di arrivare a E le Donne.
Allora, la sede dell'associazione è a Fagagna, uno dei borghi più belli d'Italia, peraltro,
certo, sì,
in via Diaz 47, in Villa Aurora, che è una villa costruita negli anni 40, in centro a Fagagna. Che altro si può dire?
Niente, che bisogna però
prenotare
sì, scrivendo a?
Scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com oppure telefonando.
Ecco, anche perché i posti sono limitati.
Sì, infatti si tratta di un salotto vero e proprio. Abbiamo al massimo una ventina di posti e quindi è un tipo di ascolto estremamente intimo e dettagliato.
Oggettivamente e obbligatoriamente attento. Mi piace questa imposizione. Maria Beatrice Orlando, sei mai stata in questo spazio-tempo diverso?
No, purtroppo no, non ne ho ancora avuto l'occasione, ma presto capiterà.
Sì, anche perché ti danno da bere, tranne alcol,
oh, sì,
ti danno da bere tutto. E detto questo, ti sei laureata recentemente con massimo dei voti, suppongo.
Sì, è una lode.
Ecco, appunto, non ti sei fatta mancare niente, ma prima di farti delle domande, ascoltiamo un frammento da... dici tu il titolo di questa composizione di cui ascoltiamo un frammento.
Di Madeleine, La Recherche de Touche Perdue.
Sì.
È un brano ispirato ai lavori di Ligeti, perché era nato all'interno di un progetto promosso dal conservatorio che appunto voleva omaggiare il compositore dai 10 anni della sua scomparsa.
Benissimo, ascoltiamo un frammento da Madeleine. questo è un meraviglioso valzer di spirito francesissimo. Difatti, Assunta Rosina Cannatà sta roteando di là, sta turbando tutta la dimensione registica, perché oggettivamente è coinvolgente. E, no, mi complimento perché riesce a essere un linguaggio assolutamente, è il caso di dire, agréable, per stare nel clima, con una scrittura solida. Chi sono gli esecutori?
Gli esecutori sono dei miei compagni di studio, quindi un ensemble di musica contemporanea che si è riunito per l'occasione, diretti dal maestro Andrea Cappelleri, e che è riuscito a mettere insieme questo ensemble appunto in un concerto non poco impegnativo, in cui ci sono state tre nuove esecuzioni e l'esecuzione poi di due brani molto molto difficili di Ligeti, tra cui Mysteries of the Macabre e Aventure. Tutto questo in collaborazione anche con la classe di canto del Conservatorio di Campobasso, quindi sì, insomma,
un bel lavoro di collaborazione. Sì. Allora qui tu sei entrata a Talentopoli con un mentore, Agnese Toniutti, sì, che ha garantito per te, ci siamo fidati, siamo contenti di esserci fidati, perché la qualità del tuo lavoro è decisamente pregevole. Ma e i tuoi formatori, chi sono i tuoi maestri?
Il maestro Renato Miani, che mi ha cresciuta e formata proprio come compositrice e musicista. In toto. E poi il maestro Mario Pagotto.
Ah, la domanda è banale ma anche dovuta. Tu avrai dei gusti in questo periodo? Hai dei compositori di riferimento?
Ma io mi sono sempre lasciata influenzare un po' anche inconsciamente dalla musica francese dell'inizio del Novecento, quindi Ravel in primis credo sia...
Difatti c'era un vento ravelliano.
Ravel, sì.
In che cosa è consistito? Lo diciamo, l'abbiamo detto in un'altra puntata, ma è sempre interessante ribadire per il pubblico che in realtà sa molto poco di che cos'è un conservatorio, come funziona. La tua discussione di tesi è quindi stata performativa all'interno di un concerto pubblico.
All'interno di un concerto pubblico, sì. Questa però è stata anche una fortuna, se vogliamo, perché non sempre è stato possibile, soprattutto in passato, per i compositori sentire l'esecuzione dei propri lavori il giorno della propria laurea.
Direi che è un privilegio, in certo senso.
E la tesi da parte mia consiste appunto nella stesura di una partitura che abbia comunque un tema di ricerca, soprattutto personale, quindi si tratta un po' di tirare le fila di quanto appreso in questi lunghi anni di studio.
E ovviamente consiste anche in una spiegazione che dai alla
commissione, sì.
Un'articolata spiegazione delle ragioni di come è strutturata la composizione.
Sì, sì, sì.
Potremmo dire che chi fa una laurea in composizione o in musica in un conservatorio fa una doppia laurea, nel senso che sì, perché fa la discussione, ma è anche il materiale performativo, quando non addirittura è lui, no, che è l'esecutore, l'operativo.
Sì, qualche volta sì.
Sì, se si laurea in altre aree disciplinari. A proposito di donne compositrici, dimenticavo di dire che sabato 19 gennaio il Salotto Musicale propone Giacinto e AP.
Sì, AP sta per Alina Piechowska.
Un'altra compositrice da scoprire.
Sì, che è appunto stata stimata da Giacinto, che è Giacinto Scelsi, è una compositrice polacca che poi si è stabilita a Parigi e ha avuto la sua carriera lì.
Quindi sono tutte sostanzialmente novità, perché sono semisconosciute anche agli addetti ai lavori.
Sì.
Io poi vedo il 23 febbraio Kaya e le altre.
Sì, Sariaco, ovviamente.
Certo, ce lo dico ogni mattina prima di colazione, Sariaco. Chi è?
È compositrice finlandese, che è all'interno di un programma che suonerà il pianista Lorenzo Meo,
sì.
Il quale appunto ha già lavorato su progetti tra virgolette al femminile, e quindi oltre a essere un bravo pianista ci trova proprio in sintonia per questa stagione. Siamo molto felici di averlo tra noi.
E come hai individuato il talento con il successivo invito a Talentopoli di Maria Beatrice Orlando?
Allora, Maria Beatrice Orlando la conoscevo già, in parte l'avevo già ascoltata al concerto di Ligeti che ha appena menzionato, in parte ci conoscevamo per via di conoscenze comuni, in parte poi l'ho incontrata al master tenuto da Ivan Fedele a San Vito al Tagliamento, e quindi insomma il passo successivo è stato ovviamente in una stagione come questa cercare di inserirla e chiederle se aveva voglia di collaborare.
E di farla conoscere. E noi vogliamo conoscere ancora musica di questa compositrice e ascoltiamo da Alba di un respiro. Non solo la magia del vento raveliano, ma anche lo scherzo di Poulenc. Qua c'è molta ironia.
Francia
antiromantico eppure sognante. Qui chi sono gli interpreti?
È il quintetto friulano Animos. Che mi ha commissionato questo pezzo un po' in amicizia all'inizio, però ho preso questa proposta fin troppo seriamente.
Sì, lo sento, ti sei data da fare molto perché è una scrittura complessa eppure sempre molto godibile. Quindi siamo alla conclusione di questo percorso, ma rilanciamo l'attenzione che voleva sviluppare questa ultima puntata di Talentopoli, così festevole ma ragionante, su compositrici veramente sconosciute che sono promosse da Salotto Magico. Qualche altro caso, Agnese Toniutti, di totale mancanza di attenzione su compositrici?
Allora, ce ne sono parecchi in realtà, perché continuando a lavorare, a fare ricerca su questo repertorio, mi accorgo che c'è una costante. E la costante riguarda, non soltanto il contesto che non aiuta queste donne a lasciare traccia, ma riguarda una costante che sto constatando che è una costante femminile,
cioè
quella di magari lavorare parecchio, fare una bella carriera densa di sostanza e dopodiché fare un passo indietro nel momento in cui è da prendere il proprio spazio, quello che ci si è effettivamente meritate col proprio lavoro. E questo non ha niente a che fare con il contesto sociale, è un qualche cosa che è il contesto sociale interiorizzato all'interno.
È quello che i greci chiamavano l'ethos sistaltico, cioè la dimensione di interiorità, di profondità interiore, che lavora in maniera ricchissima, poi quando è il momento appunto di metterlo al distaltico, cioè portarlo fuori, o yin e yang, alle volte il soggetto femminile non ha i mezzi, no? O forse addirittura alle volte non interessa, però è chiaro che questo poi tiene in opacità quella che dovrebbe essere un'azione conosciuta.
Certo, che porta una ricchezza sociale in generale.
Assolutamente.
Secondo me è un'interiorizzazione di uno schema sociale.
Esatto. E questa cosa speriamo di modificarla anche con azioni come le donne. Io ringrazio Agnese Toniutti per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
Ringrazio Maria Beatrice Orlando, a cui auguro tanto, tanto lavoro.
Grazie.
E invito intanto a seguire i concerti.
Certamente. E se volete sentire un nuovo pezzo di Maria Beatrice, sarà al Salotto Musicale del 12 aprile, che è intitolato Donne du du du. Sarebbe con programma a sorpresa, ma questa sorpresa la svegliamo.
Beh, almeno una. Il du 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 mi ricorda pezzi di musica leggera, di donne molto coraggiose, e mi sembra una buona proposta. Il barbiere ogni tanto deve tagliare per rispettare i tempi, e quindi a risentirci per altre occasioni di questa sempre più ben popolata Talentopoli. Grazie. È ovvio che stasera il mondo impazzisce un po'. Però c'è da ricordare che oggi alle 18 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine a Udine, la Strauss Festival Orchester Wien, diretta da Daniel Auner, che è violinista direttore, compirà quello che deve compiere, un grande concerto di Capodanno con musiche della dinastia Strauss e Arie de Peretta, titolo Dolci di Vienna. La cosa molto interessante è che c'è un vero talento della nostra regione, soprano interprete, che è Giulia della Peruta, quindi la conclusione di questo ciclo di puntate di Talentopoli non poteva finire meglio di così. In più, prima abbiamo ascoltato quella delizia di sognante, un po' fantasmatico valzer di Maria Beatrice Orlando, che era una Madeleine ed era un tocco perduto, io direi anche ritrovato, e noi ci lasciamo con un vero e proprio gioiello che è sì il notissimo Kaiserwalzer di Johann Strauss Junior, ma in una preziosissima, deliziosa, intelligente trascrizione, udite udite, del temibile Arnold Schoenberg, che non solo scriveva musiche impervie e di oggettivamente difficile ascolto per chi non è del settore, ma ogni tanto ci deliziava anche con dei suoni tipicamente viennesi, ricostruiti, qualificati, ancora meglio resi. Un saluto a tutti i radioascoltatori con un grande augurio di un 2019 prospero e proficuo, un grande ringraziamento a Assunta Rosina Cannatà, che è lì che tira coriandoli, a Federico Comar, il quale è veramente un alchimista dei suoni, pregevole e collaborativo. Grazie ancora, un saluto e auguri da Marco Maria Tosolini da Talentopoli.